Bene.
Ti passo un po' d'acqua.
Grazie.
Perché? Non è famoso con tutti i tipi di
reazione. Beh.
Perché se dobbiamo parlare lei mi sembra tutto sinistra. Ma lui non lo è.
No, questo non lo so.
Bene, allora riprendiamo. Francesco prima ha riferito di un biglietto intenso, elegantissimo e estremamente denso, in un certo senso anche fortemente autodescrittivo di un modo del pensiero di Heidegger e Zella. Questo biglietto, che appunto porta una data patibolare, giunge a Zellan dopo che vi è stato un incontro, al quale Zellan attribuiva molta importanza, da cui ricava una terribile delusione, dalla quale nasce una lirica, che adesso rapidissimamente riattraversiamo, perché ci porta in realtà, paradossalmente, secondo me, esattamente al cuore di ciò che rende Heidegger importante e a quei gesti del pensiero in cui la sua importanza si manifesta. Heidegger può anche essere detestabile, ma è un po' un'espressione che usavo un tempo didatticamente, come la stazione ferroviaria di una grande città. Non è un posto dove si vorrebbe abitare, ma è molto difficile non passarci se si vuole prendere un treno. Heidegger e Zellan potrebbero, fino a una certa altezza della loro manifestazione, non cronologica, dico intensive, sembrare in realtà fatti l'uno per l'altro. Io credo, e da questa convinzione parto, e forse questa convinzione illustro, che quasi nulla nell'orizzonte dell'esperienza estetica e di pensiero degli ultimi 50 anni ha tentato in un certo senso di collocare lo spazio della poesia radicalmente oltre la domanda che Heidegger ricavava dal verso del berliniano Wozu Dichter in Durtiger Zeit. Io leggo Zellan come il tentativo di collocare la pratica poetica radicalmente oltre un discorso sull'aperto, quello che in un certo senso è l'esito anche in quello meraviglioso saggio di Heidegger, in cui si parte parlando di Hölderlin e poi si va avanti parlando di Rilke. Heidegger sostanzialmente dopo Seinunzeit non ha potuto scrivere nessuna sua vera opera filosofica senza parlare di poesia. Il suo modo di fare filosofia sarà essenzialmente interrogare testi poetici. Avrà nitidissima la differenza tra filosofia e poesia, proprio perché avverte, discorso sulla Dichtung che non riprendiamo, l'intensità di questa necessità reciproca. Ma per Heidegger la poesia è ciò che dà alla filosofia ciò che è degno di essere pensato. E la poesia e la filosofia ha bisogno che gli si indichi cosa è degno di essere pensato. Perché la filosofia ha bisogno che gli si indichi ciò che è più arduo ad essere pensato, ciò che porta il pensiero al suo rischio massimo. E in realtà, da un certo punto di vista, potremmo dire che il disegno di Heidegger nel corso di tutta la sua poderosa parabola filosofica tenda in definitiva a smangiare, a consumare quel qualcosa su cui in un certo senso una qualche rappresentazione dei contenuti del linguaggio avesse potuto mettere i piedi. Per intenderci, come voi sapete, una delle polemiche, cioè polemiche, sciocchezza, uno dei percorsi principali sta in una critica dell'eredità socratico-platonica-aristotelica. Heidegger sostiene che sostanzialmente la grande filosofia antica, quella che in un certo senso farebbe cominciare la filosofia, è già la perdita dell'essere. Catturare l'essere attraverso la figura delle idee è già perderlo, ma significativamente nell'ultima parte del suo pensiero Heidegger dirà che in realtà l'essere è perduto nel momento in cui è nominato come essere. Risulta chiaramente da uno splendido testo con cui lui risponde con la consueta assenza di stile, ma questo è un altro discorso, a un testo di Manfred Junger che l'aveva scritto Ernst Junger, scusate, che l'aveva scritto per un Festgabe, per una raccolta di scritti in omaggio di Heidegger, si trovava Über die Linie, oltre la linea. Heidegger risponde con un suo Über die Linie, però subito dopo gli cambia il titolo e lo chiama Seinsfrage, cioè la questione dell'essere. E sostiene che essere bisognerebbe scriverlo con una sbarra sopra, perché nel momento in cui si dice essere, l'essere è già perduto. Quindi questo percorso che in un certo senso va verso la consumazione massima di tutto ciò che possa consistere al di là di un'evidenza che in qualche modo costituisce un ritorno costante con continui approfondimenti del pensiero di Heidegger, cioè che l'uomo abita poeticamente, l'uomo quindi è nel linguaggio e consiste nel linguaggio, ma il problema per l'uomo è sapere di abitare nel linguaggio e di sapere dove abita nel linguaggio, perché l'uomo ha un rapporto con il linguaggio che è fondato sulla non conoscenza di ciò che il linguaggio è veramente. Per rispondere, vado rapidamente, a questa esigenza bisogna porsi la domanda: che cos'è il linguaggio? Ma qualsiasi risposta a questa domanda che abbia la forma del dire il linguaggio è questo o quello, ci porta radicalmente fuori dal linguaggio. Quindi il vero problema della filosofia sarà capire come mai solo l'affermazione il linguaggio e niente altro è veritiero, ma dovrà anche far sì, o meglio, dovrà accorgersi di come si è fatto e si fa sì che questa affermazione non sia semplicemente una tautologia. Il luogo nel linguaggio dove il linguaggio è linguaggio e nient'altro che linguaggio si chiama poesia. La poesia è quel luogo in cui il linguaggio è puramente linguaggio. Non serve a informare, non serve a comunicare, non serve a dare disposizioni. È puro linguaggio. Qui sostanzialmente effettivamente abita l'uomo o abiterebbe. E questa cosa fa sì che, ad esempio, si tratti per l'appunto di interrogare i poeti non come storici della letteratura, non come filologi, non come linguisti, non come storici tout court, neanche in un certo senso come filosofi. Si tratta di interrogarli per conoscere l'erörterung, l'orientamento, localizzazione del luogo in cui nel loro poetare sta il poema. Perché il poema, dice appunto Heidegger, è qualcosa che il poeta insistentemente tenta di far consistere e che noi possiamo conoscere soltanto riconoscendo nel complesso della sua produzione il suo continuo affiorare, attraverso una nostra operazione di riconoscimento che risponde al perimetro mosso di questo suo spazio. Ma Ora, Paul Celan è un homme de, plume. È, come è stato appena ricordato, un ebreo di un posto distrutto dai nazisti e anche, devo dire, dai comunisti. Famiglia distrutta. Lui se la cava bene perché fa soltanto un po' in campo di concentramento e rischia di morire. Dopodiché nel bouquet linguistico da cui proviene e che ha arricchito con tutta un'altra serie di conoscenze di lingue, difatti sarà un grandissimo traduttore, dal francese ad esempio, oltre che ovviamente padroneggiare tedesco, russo, eccetera, con assoluta libertà, decide in realtà di muoversi in un contesto culturale che è quello della Germania dopo la catastrofe e di scrivere in tedesco, approfondendo la lingua dei suoi carnefici, che però è anche quella di sua madre, fondamentalmente. Celan avrebbe avuto ottimi motivi per guardare ad Heidegger con particolare insofferenza. In realtà, per i motivi che sono stati detti, Celan avverte in Heidegger il culmine dell'attività del pensiero che può riconoscere il senso e la necessità della poesia. Come dire, sarà stato anche nazista, ma per tutto ciò che ha fatto sino ad oggi, ha scritto sino ad oggi, è colui che potrebbe pensare fino in fondo ciò che andrebbe pensato. Ma questo in qualche modo Heidegger promette sempre di essere: il pensatore radicale, colui che non lascia letteralmente di fronte a sé nessun presupposto impensato, colui che corre fino in fondo il rischio del pensiero. Quel rischio in cui in qualche modo il pensiero è chiamato ad andare al di là di tutti i suoi ubi consistam, di tutte le sue estasi, si potrebbe dire, giocando sulla sua analitica del tempo, il suo andare al suo ciglio estremo, il suo andare oltre il keine Metaphysique mehr di Nietzsche, il suo andare fino a quel punto in cui la filosofia non c'è più, salvo restare sempre su quel crinale e creando le condizioni perché su quel crinale, come una sorta di fascia bevegum, di falso movimento, ci possa stare tutta una gigantesca produzione accademica. La ermeneutica, in parte, è un modo di stare sul ciglio estremo della filosofia senza cadere mai del tutto, ripetendo questo passo che va oltre. Quindi Celan va a trovare Heidegger, non per dirgli che il nazismo è stata una cosa orribile, non per chiedergli come mai si è reso complice dei misfatti, non per chiedergli scusa, non per accusarlo di nulla, ma per fare una cosa molto più esigente, praticamente per chiedergli perché non pensi compiutamente la condizione terribile in cui non tanto milioni di persone sono state, ma la condizione terribile che è la condizione di un'umanità in cui il nazismo ha potuto essersi e c'è ancora in un certo senso. Celan morirà suicida in una fase in cui è pieno di riconoscimenti. Come mai? Si ammazzano per lo stesso modo Primo Levi, Peter Zondi, altri grandissimi intellettuali ebrei, in un momento in cui sostanzialmente possono andare in giro con una carrozza, con i cavalli e l'oro. Insomma, cosa non si darebbe, come possiamo dire, ai grandi intellettuali sopravvissuti all'Olocausto? Si ammazzano tutti e tre. Non si possono spiare le ragioni dei suicidi, però una suggestione c'è. Forse si uccidono perché si accorgono che ciò che hanno conosciuto nel nazismo è qualcosa che va molto al di là delle vicende del Partito Nazionalsocialista e che forse è qualcosa che vive in una forma più insidiosa e più pervasiva in coloro che apparentemente il nazismo lo hanno combattuto. Non è un caso che Paul Celan, qualche tempo prima di morire, si trova ad essere intervistato dallo Spiegel, come dire, all'epoca l'Espresso, diciamolo.
Con molta più
allure. Cos'era successo? Era successo una cosa, quasi uno direbbe giornalismo estivo, ma insomma, siamo nel 67-68, il periodo intendo dire, contestazione studentesca e così via. E nel 67 Hans Magnus Erzensberger, che è un intellettuale, come possiamo dire, tedesco, rotto a tutte le battaglie possibili e immaginabili, che anche adesso continua a far sentire la sua voce di saggista eversivo anche contro gli eversori, contro tutti, nel Times Literary Supplement scrive un saggio, lo scrive in inglese, The Right and Politics, dove pone questa domanda, molto d'epoca: con ciò con cui veniamo confrontati oggi non è il comunismo bensì la rivoluzione. Il sistema politico della Repubblica Federale non è più suscettibile di essere migliorato. Possiamo approvarlo oppure possiamo sostituirlo con un nuovo sistema. Tertium non dabitur. Insomma, detto con il tono con cui in una aula del 68 venivano pronunciate le mozioni. Ovviamente lo Spiegel ci si butta sopra e comincia a intervistare gli intellettuali tedeschi per dire voi cosa ne dite. Chiedendo letteralmente, ma è inevitabile la rivoluzione? Dunque, da un quesito tutto sommato discretamente bête, discretamente scemo come questo, Celan ricava alcune righe che sono in questo caso di una limpidezza abbacinante, come spesso è la chiarezza. Io spero ancora sempre, non mi sono portato il testo tedesco di questa cosa, io spero ancora sempre, non soltanto in rapporto alla Repubblica Federale e alla Germania, in una trasformazione, in una svolta. Non saranno dei sistemi proposti in cambio a produrla, e la rivoluzione, quella allo stesso tempo sociale e anti-autoritaria, è pensabile solo partendo da questa trasformazione. Essa prende inizio in Germania, qui e oggi, dal singolo. Una quarta eventualità ci sia risparmiata. Che letteralmente è un testo in cui parla, come possiamo dire, un radicale oltrepassamento epistemologico dell'orizzonte politico che è stato proposto nella domanda. La vera trasformazione sarebbe quella proposta da un pensiero che sapesse pensare una pura singolarità. Perché qui quando parla del singolo non parla dell'individuo singolo della tradizione liberale, non parla dell'individuo singolo prodotto dalla modernità, costruito attorno all'asse della volontà, della rappresentazione, del sacro egoismo, del rispetto reciproco. Qui è il singolo, ciò che è singolo, la singolarità. E non a caso una vera trasformazione non è la trasformazione di un sistema in un altro, è la capacità di andare al di là dell'orizzonte della scienza politica moderna e di andare al di là di un discorso per sistemi. E quindi una quarta eventualità ci sia risparmiata. La fiducia nella possibilità che venisse risparmiata una qualsiasi cosa, nello sviluppo del mondo, pare che non si sia fermata molto in Zellan. La lucidità di questa posizione è una lucidità che lo rendeva tutto sommato molto isolato rispetto all'andamento del mondo, non rispetto alla solidarietà di persone che pure gli erano carissime. Quindi quando qualche tempo prima va da Heidegger, ci va perché sa che è di importanza decisiva riuscire a portare il pensiero all'altezza di cose che lui nella sua poesia fa vedere. E va dal pensatore più grosso che c'è, letteralmente, anche se in odore di nazismo, perché da ciò che ha letto, Heidegger è lo sforzo massimo di pensare ciò che va pensato. Solo che, come adesso si vedrà rapidissimamente, questa cosa non funziona. Allora, avete visto prima la bellissima lirica che vi ha analizzato così opportunamente e acutamente Francesco, e avete capito in qualche modo una cosa. Forse quelle cose che ci hanno detto su Mallarmé per alcuni versi aiutano, per altri no, ma per alcuni sì. Insomma, Zellan mette parole e brevissime frasi. Il concatenamento sembra, dal punto di vista logico, non chiarissimo e forse neanche troppo necessario. Mentre tra queste parole si producono, soprattutto all'altezza del significante, cioè il suono, le lettere, le grafie, dei nessi interni che si intuisce, creano una rete strettissima. Reciprocamente obbligante. Da dove vengono le parole in Zellan? Beh, innanzitutto è un'immagine, ma vengono per così dire da sotto la carta. Le parole in Zellan bucano il foglio e stanno sulla carta così come stanno i segni di una ferita. Sono letteralmente trafitture che compongono una scrittura per trafitture. La sofferenza che questo comporta non è minimamente ostentata, ma è tutta evidente. E non a caso le varie parti, a volte le singole parole della poesia, sono nella mise en page, nella messa in pagina, distanziate, isolate, perché come in una scena, in un fatto visivo, devono salire alla superficie distinte, devono dilatare uno spazio in cui queste cose accadono, intervengono come dei personaggi, ciascuna con un loro tempo, con una loro domanda rivolta, una sua domanda rivolta all'altro. Sono una terribile scena anche. E quindi per molti versi le sue poesie sembrano piccoli blocchi di parole giustapposti l'uno all'altro, che pongono il problema del mistero del loro stare assieme. Allora, altre cose dopo. Zellan va a trovare Heidegger. E dove lo va a trovare? Beh, insomma, il rito dell'andare a trovare Heidegger è una cosa che ha prodotto una grande letteratura. Perché il grande filosofo, nonostante la comprensione con il nazismo, il fatto che fosse il grande filosofo del Novecento non c'era dubbio, soprattutto in questa ultima parte della sua vita, sta a fare l'oracolo nella sua baita di foresta più che di campagna, cioè se ne sta nella selva nera. Ad esempio c'è una meravigliosa e micidiale descrizione di Thomas Bernhardt in Alte Meister, in Antichi Maestri, dove racconta il suo andare, la sua visita ad Heidegger, che lo aspetta lì su di una sedia fatta in casa sulla facciata della casa dove sta con dei vestiti fatti in casa da una moglie fatta in casa che gli prepara piatti fatti in casa in modo che lui possa pensare pensieri fatti in casa. Come possiamo dire l'ausgemacht che diventa l'insoffribile, perché Bernard ha, per chi lo conosce, essenzialmente la capacità di comunicare l'insofferenza, il non poterne più di qualsiasi cosa, il non poterne più dell'idea dell'autentico. L'autentico che diventa il profondamente popolare, il radicato nel folkisch, il tedeschi tedesco tedesco, i prodotti alimentari chilometri zero, la vacca a 50 metri che riproduce un latte puramente tedesco, con cui con delle uova puramente tedesche si fa una torta assolutamente tedesca, insomma, no? E qui e ovviamente boschi, prati, forse qualche fil di fumo in fondo se c'è un campo di concentramento, ma chi va a guardare? Visita di, oppure, non so, Michel Buteau, che nel suo, un suo scritto che si intitola Ritratto d'artista come giovane scimmiotto, a calco sul giovane, sul libro di Dylan Thomas, descrive una classe scolastica, o voglio dire un gruppo di ragazzi di filosofia che va a trovare Heidegger. E lo trova così che circola vestito da montanino, con il berretto, con la piuma e l'alpenstock, che gli sembra insomma una cosa ridicola. Heidegger se ne sta in realtà lì, nella Hütte. E Hütte, come sappiamo, anche se nella traduzione qui bevi l'acqua, traduce malga, la Hütte è essenzialmente ciò che ripara. Ha a che fare con l'Hütte, inteso come il protettore, e quindi col tema della custodia di cui si parlava prima. Nella Hütte c'è anche il libro dei visitatori, come se fosse già un museo. Chi arriva scrive una frase perché è andato a visitare insomma, la Madonna Pellegrina, insomma, no? Che è appunto Heidegger, che nel frattempo in questi anni scrive delle cose di una feroce genialità, secondo me. Unterweg zu Sprache e quello che viene dopo sono comunque cose di cui non ci si può, cioè a volte sapete come possiamo dire, si pensa che un pensatore è un grande pensatore se è un grand'uomo, insomma non è così, insomma, no? A volte ci sono pensatori grandissimi che sono dei pessimi soggetti, bisognerebbe disprezzarli come pessimi soggetti e leggere i loro libri se sono importanti, no? Bene, Todenauberg, che tra l'altro tiene nella denominazione l'immagine del monte e l'immagine della morte, ma il luogo semplicemente. Arnica, Augentrost, der Trug aus dem Brunnen mit dem Sternwürfel drauf. Arnica, Eufrasia, sia lui che Heidegger sono appassionati di botanica. E questo sarà un buon modo per non parlarsi, cioè per parlare d'altro, per parlare del tempo. Arnica, Eufrasia, il sorso alla fonte con sopra il dado stellato. Benissimo, siamo entrati in questo mondo senza ciminiere, senza durezze moderne. Benissimo, d'accordo. Stacco. In der Hütte, dentro la capanna di lusso di Heidegger. Die in das Buch, wessen Namen nahm's auf Worten meinem, die in dies Buch geschriebene Zeile von einer Hoffnung heute, auf eines denkende kommendes vorkommendes Wort im Herzen. È nella malga e poi staccato la riga nel libro. Quali nomi ci sono prima del mio in questo libro? la riga in quel libro inscritta di una speranza che ha scritto dentro una speranza oggi, per una parola di un uomo che pensa, un pensatore, nel cuore, immersa in fondo. Allora, cosa c'è? C'è Zelen, il cui cuore, e il cuore nello scenario ebraico di Herzen, di Zelen, è qualcosa dove in qualche modo rifulge la stella di Davide, il Magen David. Come spiegava Rosenzweig, l'ebreo partecipa della vicenda di Dio nel mondo per intensità, non per espansione come avviene per il cristianesimo. E nel cuore, in questo posto che tiene non genericamente non il centro, ma la rete di ciò che si è, c'è l'aspettativa per la parola di un uomo che pensa. Hoffnung e speranza, la speranza, fede, speranza e carità, lo potremmo dire, ha tutto il peso di un grande nome teologico. C'è una speranza nel cuore per la parola di qualcuno che pensa, di uno che sappia pensare. Wort è subito prima di immersen, separata. E chi è che può dire una parola con più cognizione di causa di Heidegger? Stacco è di una gigantesca forza anche cinematografica, sempre Zellan, ben inteso di quel cinema che Deleuze chiamava il cinema della modernità, cioè il cinema il cui vero protagonista è il tempo. Waldbasen e Neingebednet Orchis un Orchis Einzeln, prati non pareggiati e pieni di boschi, orchidee, tante orchidee sparse qua e là. Stacco, crudes später im Fahren deutlich, in viaggio, quando se n'è andato, in Fahren nella macchina, parole dure, deutlich, insomma, comprensibili, chiare, senza tante tergiversazioni. Insomma, ci sta incazzando questo qui, insomma, proprio andandosene ha cominciato a dire cose dure. Der uns fährt, der Mensch, der mit anhört. Cioè l'uomo che guida, quello che lo accompagna in macchina, anche lui ascolta. Stacco. Die halb beschrittenen Knüppelpfade in Hochmoor. Strade in mezzo ai viottoli fatti di tronchi, Volkswagen anche qui, nella torbiera. E siamo in una torbiera, cioè in questa zona fatta di praticamente di carbone liquido, insomma, con questi tronchi. Conclusione. Feuchtes viel. Umidità. Tanta. Punto. Ripeto, i vari blocchi vanno visti appunto nella loro emergenza, e nella forza della loro emergenza. Insomma, cos'è successo? È successo che il pensatore non ha pensato. Questo è il problema. E fondamentalmente il pensiero di Heidegger non riesce a pensare all'altezza a cui lo chiama, senza pregiudizio e con speranza, Zellan. Ma che cosa voleva allora Zellan? Che cos'è che Heidegger, che lo ritiene un grandissimo poeta e che lo dice e lo scrive, non può dirgli? Beh, congetture ovviamente che alcuni hanno fatto. Heidegger non ha fatto nessun riferimento alla Shoah. Heidegger si è rifiutato di pensare a questa cosa. Ma lo osservava Vitielli in un suo scritto, tra l'altro, no? Non era probabilmente questo ciò che veramente doveva interessare a Zellan, o sarebbe un po' deludente se fosse questo che interessava. Aveva bisogno di farsi consolare da Heidegger, umanamente? No, probabilmente no. Ad Heidegger voleva una prestazione di altro tipo, una prestazione che fosse la prestazione del pensiero. E qui in qualche modo c'è questa rivelazione: il pensiero di Heidegger non riesce a pensare ciò che oggi bisognerebbe pensare. Pensare per cosa? Beh, per come ha detto qui prima rispondendo a ai giornalisti dello Spiegel, no? Perché forse noi abbiamo oggi bisogno di una svolta, di una radicale trasformazione, ma nulla di ciò che abbiamo pensato sino ad oggi è adeguato a produrla. E il pensiero di Heidegger sembra non essere in grado di aiutarci. E a questo punto uno potrebbe anche prendersela, perché Heidegger è stato compromesso col nazismo. Perché Heidegger risulta adesso, per afasia, per limiti intrinseci del suo pensiero, incapace di agire oggi contro il rischio di qualcosa che è la prosecuzione del nazismo con altri mezzi, contro un mondo che in forme diverse sta stringendosi contro ciò che è ebreo e contro ciò che è umano attraverso l'essere ebreo. Altrove, Zellan, poeta ovviamente ermetico, anche lui dice: io non ho mai conosciuto, non ho mai pensato che ci fosse una differenza tra una poesia e una stretta di mano. La sua lirica apparentemente così indecifrabile è vista come un gesto di massima apertura. E il tradizionale cosmopolitismo ebraico in Zellan è dispiegato nella forma più radicale. E tra un attimo non vedremo niente, lo si sarebbe potuto vedere analizzando una delle poche cose in prosa consistenti che lui ha scritto. Cioè un discorso che è noto come il Meridiano, con cui lui ha accettato, e che è il discorso di accettazione alla cerimonia, per il conferimento a Darmstadt, in Essen, nell'Asia, del premio Georg Büchner. Georg Büchner, come voi sapete, è un grande e atipico scrittore tedesco del primo Ottocento. Però forse non riusciremo a passarci. Completiamo però questo ragionamento. Ma allora che cos'è in concreto che rilutta in ciò che Zellan fa in tutta la sua produzione poetica, a collocarsi alla luce del pensiero di Heidegger, così come il pensiero di Heidegger è, senza quel passo in più che lui è andato a chiedergli in qualche modo? Potremmo dirlo in una battuta che però ci riguarda molto come tematica. Per Heidegger la poesia è il luogo in cui si realizza, sia aprendosi l'aperto. Ed è il luogo dove allora l'uomo è massimamente uomo, proprio perché è superata qualsiasi sua rappresentazione umanistica. Ma non è un caso che la parola chiave con cui la poesia è identificata è Wort, la parola. I saggi stupendi, secondo me, di Unterweg zur Sprache, cioè di percorsi attraverso il linguaggio, verso il linguaggio, continuano a essere calamitati da composizioni che si chiamano Das Wort, Ein Wort, George, Gottfried Benn, una bella scelta. Ma al fondo, a proposito di quello che si diceva oggi a proposito di sarcofagi o altre cose, sono tutte concezioni della poesia concentrati nella parola. La poesia, al fondo, è costantemente evocata nella fissità dell'esito dell'aperto. Dopodiché solo un Dio ci può salvare. Beh, ecco, in Zella noi non abbiamo la parola, abbiamo il linguaggio. Quella roba che avete visto illustrata rapidamente, ma così precisamente da Francesco, indica che in Zella opera una cosa che non è la parola, l'improvvisa pienezza della parola, la restituzione per un istante della olistica efficacia della dictum, è l'assunzione in qualche modo piena della condizione del linguaggio. Qualcosa che non a caso richiede che si facciano quei giochi che avete visto, che non sono giochi oziosi e che rinviano non necessariamente alla grecità di un'antica elevatissima poesia nostra, ma a qualcosa che tiene del geroglifico e dell'ideogramma. Come possiamo dire, un gioco come quello, dove essenzialmente vedete tutta una serie di elementi che si combinano, può ricordare molto il modo in cui si costruiscono degli ideogrammi, per sintassi di elementi, e ideogrammi che staranno sulla pagina separati tra loro, con il problema poi di trovare le loro relazioni, imponendo un esercizio difficile. Ecco, Zelland da un certo a questo punto di vista rappresenta qualcosa che va oltre la giustificazione della poesia nel modo in cui questa è stata in un certo senso meravigliosamente illustrata da Heidegger partendo in qualche modo da Hölderlin. E allora in cosa consiste? Beh, sostanzialmente potremmo, visto che non c'è tempo di percorrerlo, arrivare alla fine della ventina neanche di pagine del Meridiano. Nel Meridiano lui ha fatto tutto un gioco di questo tipo. Ha collegato una serie di date, sue e di Büchner, sue di Büchner e di Reinhold Lenz, un poeta settecentesco, uno degli Stuma, uno del gruppo dello Sturm und Drang, a cui Büchner dedica uno splendido racconto, un racconto di una bellezza straordinaria. E per questo tramite si pone il problema del rapporto, in un certo senso, arte-poesia, e coglie in qualche modo come proprio della poesia, che lui approssimerà attraverso l'accento acuto della lirica, la possibilità di perforare radicalmente l'orizzonte raziocinante delle mediazioni discorsive. Il suo modello, preso da una dramma di Büchner, che è Danton's Tod, cioè la morte di Danton, in qualche modo al suo centro nell'episodio in cui Lucille, che è la moglie di Camille Desmoulins, uno degli associati a Danton, quando il tribunale rivoluzionario li manda a morte il marito, lei che se ne frega di politica, urla in pieno tribunale: vive le roi, vive il re. Cosa vuol dire? Siamo nella rivoluzione, ci sono i giacobini che stanno massacrando tutti gli aristocratici, gridare via il re vuol dire semplicemente una cosa: voi mi dovete ammazzare perché io sono totalmente fuori da ciò che voi siete. siamo incompatibili. Non faccio un discorso come quelli che hanno fatto Danton e Desmoulins, non vi faccio una critica politica o una critica morale, mi butto dentro corpo e anima in un unico gesto che dica: io con voi mai, mai. Ecco, questo in un certo senso è la poesia, qualcosa che travalica radicalmente un orizzonte di cui pure poi si alimenta, perché la poesia è fatta di parole e le parole hanno questa caratteristica, portano tutto il loro vissuto nel mondo sino allo spazio della poesia, che lo assumerà, ma per rielaborarlo in maniera totalmente autonoma, per rimandarle indietro dopo che la poesia le avrà ascoltate. Perché Zeller, da un certo punto di vista, forse rappresenta una cosa che Heidegger poteva capire, che in parte capisce, una delle manifestazioni somme di una grande trasformazione al cuore dell'esercizio poetico-artistico che avviene nel Novecento, quando si scopre che la poesia che prima diceva, la dictum, adesso deve ascoltare. Si scrive poesia per ascoltare le parole con cui le si scrive, non per pronunziare una verità. E le parole che arrivano da tutto il mondo, la poesia le ascolta e le restituisce ascoltate. Proprio per questo, signore e signori, trovo qualcosa che un poco anche mi consola del fatto di essermi messo alla loro presenza su questa strada impossibile, su questa strada dell'impossibile. Trovo quello che unisce, quello che può avviare il poema all'incontro. Trovo qualcosa che, perché il poema appunto cerca l'incontro, trovo qualcosa che è come la lingua, immateriale, eppure terrestre, planetario, qualcosa di circolare che ritorna a se stesso attraverso entrambi i poli e facendo questo interseca, è divertente, persino i tropici. Qui già un gioco di parole intraducibile, tropen, vuol dire i tropici, ma anche i tropici, cioè le figure retoriche. Trovo un meridiano, come quelli sul mappamondo, no? Assieme a loro, e a Georg Büchner e alla regione dell'Assia, ho creduto ora di averlo di nuovo toccato. Signore e signori, quest'oggi mi è toccato un grandissimo onore. Potrò serbare memoria di essere titolare di un premio che si chiama Georg Büchner, assieme ad altri la cui persona e la cui opera costituiscono per me un incontro, non un onore. Le opere degli altri poeti e scrittori sono un incontro, cioè sono una di quelle cose che per me sta al cuore della poesia. Apparentemente cerimoniale, ma è densissimo concettualmente questo contenuto. Di cuore ringrazio per questo onorifico riconoscimento, di cuore ringrazio per questo momento e per questo incontro. Ringrazio la regione dell'Assia, ringrazio la città di Darmstadt, ringrazio l'Accademia Tedesca di Lingua e Letteratura, ringrazio il Presidente dell'Accademia Tedesca di Lingua e Letteratura, la ringrazio caro Hermann Kasak, cara Marie-Louise Kaschnitz, la ringrazio, signore e signori, li ringrazio di essere stati presenti. Una decina di ringraziamenti. Il fatto è che la poesia ringrazia, ringrazia comunque. L'essenza del suo gesto è incontro e ringraziamento, anche quando si è in campo di concentramento, anche quando si sta venendo uccisi. La poesia essenzialmente ringrazia. Ecco, la poesia che ringrazia, che incontra e che proprio per questo si fa carico del linguaggio, non attraverso il nodo stretto della parola, rappresenta in qualche modo uno spazio a cui in qualche modo Zellan consente di un po' di accedere, e che in un certo senso forse è anche uno spazio che qualche anno prima aveva a suo modo, con un altro strazio, praticato Fernando Pessoa, di cui proviamo a parlare oggi, ma di cui parleremo domani. Grazie.
sì. Spontanea un'osservazione della poesia ringraziare, ma ritorna anche qui un po' in analogia con Heidegger, quando lui dice che Denken ist Danken, quindi anche
certo.
Pensare
è certo.
Ringraziare.
Difatti.
E questo.
Ma difatti.
Tornano ad abbracciarsi, no?
Sì, sì. Ma il problema è proprio questo, che, come possiamo dire, dicevo prima, Heidegger sembrerebbe un filosofo fatto apposta per Zeller, no? E come possiamo dire, sino a una soglia estrema, sino a quando si tratta ancora di interpretare nel senso un po' accademico, se vogliamo anche, onestamente accademico, di questo termine, effettivamente Heidegger sembra fatto apposta per spiegare Zeller. Poi, secondo me, si apre un altro piano, quello in cui, in un certo senso, Zeller si mostra muoversi in direzione di qualcosa che varca ciò che in Heidegger resta come un limite. Il limite è in qualche modo rappresentato anche dal suo anche voler essere l'ultima parola della filosofia. Cioè, in un certo senso, se noi prendiamo nei suoi aspetti anche interessanti e positivi il discorso di Heidegger sul nichilismo, il nichilismo per Heidegger, la cosa ci riguarda perché tutto ciò di cui abbiamo parlato, nazismo compreso, gli starebbe dentro, è quel movimento che consuma l'essere. Ad esempio il discorso di prima sulle case, quando c'era Francesco, è ciò che prende le cose, le annienta, le sostituisce con oggetti. Quindi il nichilismo è qualcosa che distrugge costruendo. La nostra realtà sociale e storica è, in questo senso, in questa logica nichilistica, perché non fa che costruire, non fa che produrre, è dominata dalla volontà della produzione, ma in realtà cancella tutto ciò che è originario, autentico, intrinsecamente umano, e lo sostituisce con prodotti del nostro intelletto e della nostra tecnica. Allora, questa cosa, dice Heidegger, questo movimento, ha la sua radice nella metafisica. Cioè la grande filosofia, da Platone in poi, aveva come suo cuore questa cosa. Tanto è vero che lo stesso essere, che è ciò che il nichilismo consuma, è già il nichilismo nel momento stesso in cui viene detto. Come avrebbe detto Leopardi, la ragione dal principio alla fine è la ragione e fa ciò che fa la ragione. Noi ci siamo dentro e il massimo che possiamo fare è capire che la ragione è la ragione e muoversi fuori di essa, all'interno di essa in qualche modo. Ora, il nichilismo per Heidegger è ciò che non a caso non prevede un Überwindung, cioè un oltrepassamento. Perché, come dicevamo, oltrepassare vorrebbe dire andare oltre, ma oltre vuol dire andare in un altro spazio, e lo spazio è esattamente una cosa immaginata dalla metafisica, dalla filosofia. Ci potrebbe essere un Verwindung, ovvero sia un andare a fondo, che vuol dire più o meno questo in Heidegger: il nichilismo non può essere fermato, perché tutti i gesti che tentano di fermarlo sono costruiti a partire da qualcosa che è un suo prodotto. Come dire, non potete fermare il nazismo con le democrazie dal punto di vista del nichilismo. Il nichilismo andrà avanti attraverso le democrazie, che sono a loro volta una sua figura. Cosa si può fare? Si può mandare a fondo, cioè mandare il fenomeno al suo esito estremo. Perché andando a fondo si autoconsuma. Si tratta di mandare, cioè, il nichilismo al suo Auseinandersetzung, a quel punto in cui tutto il suo movimento diventa ciò che gli si rivolge contro. Compirlo, follendum, come si diceva prima, e nel compimento dissolversi. Ecco, in qualche modo. Ora, in una prospettiva di questo tipo, come possiamo dire, c'è una grande forza, nel senso che si riesce a dare relatività, a risistemare nella sua posizione tutta una serie di registri di discorso che magari in assenza di questa evidenza sono sovravalutati. Nello stesso tempo rischia di sparire il modo in cui l'umano si inserisce in questa realtà metaumana in una forma che non sia semplicemente a sua volta quella nichilistica. Cioè, voglio dire, alla domanda, vabbè, il nichilismo, ma allora noi cosa facciamo? Ci riconosciamo come semplicemente delle figurine dipinte dal nichilismo e assecondiamo? Oppure c'è qualcosa che noi possiamo fare? Noi è più che noi è un noi non umanistico. E in un certo senso questa è un po' la rivoluzione di cui parla, per così dire, Zellan, insomma, no? Ecco. Ed è anche il suo tentativo di produrre in qualche modo una poesia che sia questa cosa, in cui, per così dire, i singoli non siano la parte in commedia degli enti che si confrontano con l'ente, insomma, no? Ecco. Qualcosa che in un certo senso aveva abbastanza a che fare con quello che gli obiettava Jung, che non a caso è più un grande scrittore che in senso stretto un filosofo, e che gli diceva sì, il nichilismo, certo, tutto sta dentro al nichilismo, meno che alcune cose, meno che alcuni territori selvaggi. L'amore non l'ha inventato la metafisica, l'amicizia non l'ha inventata la metafisica. Tutto ciò che non è inventato dalla metafisica non è una figura del nichilismo e può vivere al di là di esso. Oddio, mettere assieme l'ebreo Zellan e il non nazista, ma certo massimo decorato per i meriti di guerra di due guerre, come Junger, può sembrare ardito, però sono entrambi due sguardi in cui compare una libertà di visione che rappresenta una risorsa, credo oggi, in un certo senso indispensabile, anche se, ripeto, non ricalcando esattamente le loro movenze. Però certo che sotto questo profilo Zellan apre in una direzione in cui la poesia è estremamente nuova. Tanto è vero che non so se ci sarà mai una poesia che andrà in questa direzione, o se gli effetti di questa poesia non debbano vedersi in qualcosa che non ha la forma della poesia. Era un po' il problema che si poneva Valéry di fronte a Mallarmé, no? Mallarmé è un immenso poeta, ma forse il senso della sua poesia lo testimoniamo se facciamo altre cose. E per molto tempo lui sarà un mallarmeano che fa matematica, filosofia e altre cose, ma non poesia, fino a quando troverà una sua vita, una sua via per essere di nuovo poeta. Insomma, questo insomma direi. Quindi c'è un'estrema vicinanza, un'estrema divaricazione per me. Prego.
Passo all'ultimo intervento per fare qualche domanda discretamente banale.
Chissà se è un ebreo e credente.
Sì, certo, ma stiamo così.
Voglio dire, no, non c'è nessun aspetto di carattere dichiaratamente, cioè, tutto è religioso in Zellan, non c'è nulla di confessionale. Certo che, come possiamo dire, la caratteristica dell'ebraismo è che il legame con l'ebraismo è qualcosa che va al di là della stessa credenza religiosa, no? Noi sappiamo che originariamente i rabbini non sono dei sacerdoti, è una religione che ha il suo centro di trasmissione non in una casta sacerdotale, ma come possiamo dire, in una figura quasi laica.
È una prassi sostanzialmente.
Beh sì, è uno stile di pensiero, si potrebbe dire anche uno stile di vita, uno stile di sensibilità. Ed è qualcosa che credo ci riguardi in qualche modo tutti.
Volevo anche chiedere questo, leggo parole che sono state dette, parla ma non dividere il sì dal no. E a me viene in mente il taoismo, lui e lui anche che sono indivisibili, ma poi leggo anche permanere nella sacra insensata parola. E mi viene in mente il Tao che può essere detto non è il vero Tao. Allora, altra domanda un po' banale. Possiamo pensare che Zelan avesse riferimenti culturali alla sensibilità taoista?
Secondo me, dico, alcuni elementi di conoscenza li aveva senz'altro, però credo che gli bastasse proprio la sua tradizione per pensare quanto è affidato. Voglio dire, non... Poi c'è questo problema che si apre, noi siamo sempre molto cauti, noi che facciamo questo mestiere, nel legittimare grandi congiunzioni, no? Come dire, la filosofia, lo yoga, il Tao, lo Zen, eccetera, no? Perché si ha sempre il timore di farla troppo facile, però nello stesso tempo anche sì invece. Cioè, ci sono anche modi divertissimi di pensare, non dico le stesse cose, ma cose che in un certo senso illuminano snodi, passaggi, momenti, che sono quelli, insomma, no? E senz'altro dovremo essere più coraggiosi e più studiosi in futuro, proprio perché ormai siamo nella condizione di dover pensare su scala mondiale. E pensare su scala mondiale non vuol dire fare un esperanto, tirar dentro un po' di zen, un po' di qualcosa e fare un sussidiario della filosofia mondiale. E neanche semplicemente informarci di più su tutto ciò che hanno pensato altre tradizioni. Bisogna casomai riuscire a comprendere come pensare la totalità di tutto questo. E quindi anche è qualcosa che interroga le tradizioni chiedendo qualcosa di radicalmente anche nuovo, insomma, no? Cioè, però, voglio dire, sì. Cioè, non ci si può semplicemente rifiutare dicendo che è una suggestione a queste. Dopodiché vi si tratta di praticarlo bene, no? Perché sennò si arriva a quella posizione in cui si dice lo Zen, il Tao, la mistica cristiana, quella sufica e così via, dicono tutti la stessa cosa. E poi scopriamo che questa stessa cosa la si può dire in inglese, e visto che la si può dire in inglese, liquidiamo tutte queste cose, tutti i testi originari, e ci ritroviamo con alcune formule che ci verranno date da un guru che ci fa pagare un tanto per...
Inventa la nota.
Sì, esattamente, questo insomma, ecco, questo... Dice degli a priori.
Delle cose che sono già dentro, con naturale dell'uomo, al di là delle qualità.
Beh, oddio, tutto quello di cui diciamo è qualcosa che sta nel linguaggio e che quindi è nel linguaggio in quanto tale, insomma. Però, ecco, non è che si possa, penso, dire, lo so Francesco cosa ne pensa, che sono già lì e si tratta solo di tirarle fuori. Perché esse sono il modo in cui le si tira fuori anche. Insomma, cioè quando l'essenziale prende la forma di un oggetto, che può essere scoperto, coperto, tirato fuori, nascosto, io ho la sensazione che l'essenziale sia già perduto. Non so se rendo, insomma, no? È ciò che mi ha sempre reso perplesso nei confronti della tradizione psicanalitica junghiana che lavora sul tema degli archetipi, ovvero sia che è qualcosa di molto anche credibile, no? È chiaro che ci sono in un certo senso gli archetipi, Ma se ci limitiamo in qualche modo a vederli nella loro fissità, separati dal modo in cui essi emergono, diventano estetismo. L'estetismo per me è un modo di accontentarsi di un piacere che ci dà qualcosa che invece dovrebbe servirci per fare, insomma, no? Ecco. Questo un po'. No?
C'è quella pagina, se posso permettermi.
No, anzi, ti prego.
C'è quella pagina di Lévi-Strauss che appunto accusa Jung dicendo che degli archetipi ci siano bene, ma se questi archetipi ci sono, ci saranno su un piano formale, non puoi trovarli sul piano contenutistico, perché già una grande concessione il fatto che abbiano una forma che tu puoi individuare, ma certamente non possono avere un contenuto, e Lévi-Strauss lo diceva, perché naturalmente che cosa c'è di meglio di individuare delle ricorrenze tra i miti fondativi della Grecia, degli aborigeni australiani, piuttosto che, cioè, è chiaro che questa cosa sarebbe stata una potentissima intuizione. Il problema però è che parlarne come appunto degli a priori significa già inserirli in una tradizione molto specifica, no? Cioè dire sono delle strutture invarianti che io riesco in qualche modo a rintracciare. Il discorso che faceva Adone, secondo me, è giustissimo, nel senso che noi vorremmo rintracciarli, come dire, ecco la cosa, mentre invece nella misura in cui la rintracciamo è già non più una cosa che se ne sta lì per conto suo, tra virgolette, ma diventa già un objectum. Cioè quando noi diciamo un oggetto, diciamo un objectum, cioè qualcosa che ci viene incontro, e questo vuol dire che c'è già il soggetto che tranquillo se ne sta lì e formalizza, come dire, il modo in cui l'oggetto arriva. E questo è troppo. È lo stesso motivo per cui bisogna andarci cauti con le analogie. Perché? Perché di nuovo questa analogia non è mai una analogia, arriva in un momento storico ben preciso, cioè arriva nel momento storico in cui Heidegger dice la cosa più inquietante di tutte è che rispetto a questo problema della tecnica non abbiamo niente, cioè che è la manifestazione più alta del nichilismo, eccetera eccetera, non abbiamo niente da contrapporre.
Certo.
Cioè Rilke diceva cose simili quando parlava della mela americana, no? Qual è la mela che abbiamo in mente noi oggi? È la mela americana, la mela perfetta. Ce ne sono tantissime, sono tutte buonissime, no? E non ci sono più quelle mele che sono magari un po' bacate, un po', ma di cui tu sei sicuro che fondamentalmente sono state davvero, no, coltivate in un frutteto. Dice Rilke, noi siamo gli ultimi ad aver visto le cose. Nel senso che io uso ancora la mia penna stilografica, ed è la mia penna stilografica singolarissima che per l'usura che ha continuamente avuto nel corso dei, io so benissimo che più leggera su un lato, più leggera dell'altro, e noi oggi usiamo le PIC, no? Ecco, allora, questo per tornare a bomba al discorso, il problema di un'analogia si pone proprio nel momento in cui Heidegger dice non abbiamo niente da contrapporre a questo pensiero calcolante. Dopodiché Heidegger stesso pensa alla famosa Gelassenheit, cioè al tentativo appunto di non impostare una reazione, perché la reazione sarà sempre sul piano della volontà di potenza. Quindi se tu reagisci in realtà lo fai contro la cosa più potente che ci sia, al di là del fatto che il tentativo sarebbe disastroso, ma saresti nella sua stessa, è disastroso perché ti mette nella sua stessa logica. Allora cosa vogliamo dire quando invece troviamo un'analogia tra appunto Zeilan, il Tao? Vogliamo dire forse che quel pensiero là invece non ha volontà di potenza, e allora forse potrebbe, perché noi siamo, l'analogia, guarda caso, ci viene suggerita in un momento storico preciso. Questo è il problema, cioè noi abbiamo già, diciamo così, caricato sulle spalle di questa analogia tutta una serie di problemi, no? Cioè vuol dire che forse quelle tradizioni hanno inteso la volontà di potenza in una maniera diversa dalla nostra, perché è difficile dire che proprio non ci fosse, no?
E comunque c'è il rischio di il rischio di credere di aver trovato finalmente l'approdo vero.
Sì, prego. Sì, certo. Avevo un'ultima domanda, se
certo, ma certo.
Di questa. Visto che l'orizzonte di speranza che aveva portato Zeilan Heidegger era evidentemente anche sociopolitico, no?
Sì, certo.
Vero? Perché non ha pensato, o meglio, cosa gli impediva di rivolgersi ad Adorno? Non c'era senso.
No, credo che sostanzialmente ad Adorno lui non avesse niente di questo tipo di cose da chiedere. Cioè, Voglio dire, Adorno è un immenso pensatore che io ho amato tantissimo soprattutto quando ero giovane, anche perché facevo una filosofia della musica. Per me il saggio su Wagner, quello su Mahler, i saggi di sociologia della musica, non so, un saggio meraviglioso, cattivissimo, e Adorno è più intelligente quando può essere cattivo, perché è un ebreo aristocratico e cattivo. Noi dopo la Shoah ci siamo dimenticati della cattiveria intellettuale che può caratterizzare l'intellettuale ebreo ed è un limite, come ad esempio Bach difeso dai suoi ammiratori, saggio di una lucidità sarcastica meravigliosa. Però onestamente l'autore di un testo immenso come Minima Moralia, che cosa ha da dire sulla poesia? La poesia. E attraverso la poesia.
Anzi, sosteneva che appunto non ci potesse più scrivere poesia dopo Auschwitz.
Appunto. No, il problema non è che non ci fossero filosofi su piazza. Il problema era che Heidegger era il punto della filosofia, come è stato detto prima, in un certo senso più vicino a Zellan. Ed è abissale la lontananza che è implicita in questa vicinanza. Ci sono cose vicine da cui ci separa un abisso di qualche centimetro, ma un abisso. È sottile, ma è profondissimo. Poi una cosa, a questo proposito, taccio subito la parola, quando si dice appunto dell'oggetto, quando si dice proprio quasi una Zuandenheit di queste cose, no? Su essere fatti per essere manipolati, no? A me è capitato di ritornare più volte su di un'immagine, quella del solito proverbio che viene ritenuto cinese, non so se sia vero, quella che dice che appunto che quando qualcuno indica la luna, lo stolto guarda il dito e non la luna. Io ho sempre ritenuto che sia più saggio e più giusto guardare il dito che la luna, perché la luna c'è, sempre, almeno umanamente. Cioè, mentre invece la cosa che accade è il dito. Qualcuno punta il dito verso la luna. Perché? Cosa sta accadendo? No? Cosa vuol dire questa deissi? No? Guardate che anche politicamente è una cosa importante, eh? Qualcuno ci sta spiegando cosa sta succedendo nel mondo. Vabbè, cosa sta facendo lui spiegandocelo? Che operazione sta facendo? Dove ci vuol portare? O come dicevo, in un contesto politico, quando lui ci indica la luna con un dito, dov'è l'altra mano? Cosa sta facendo? Non è che stia girando nelle nostre tasche, che ci sta fregando il portafoglio. La luna. La luna, c'è la luna in cielo. Casomai si può dire dimmi che fai, eccetera, sul modello leopardiano. Ma insomma, se uno indica la luna, la cosa che sta accadendo è che indica la luna. E bisogna capire cosa sta facendo indicando la luna. Perché adesso? Perché a me? Perché in una certa situazione? Io credo che si tratti proprio di essere capaci di questo. No, cioè, scusa, sì.
Che fine ha fatto il corpo umano, nel senso, in questo viaggio, il percepire, il sensibile, siamo in questa regione che questo oltre, chi ce lo può dare se non, cioè possiamo sempre abitare questa mente, oppure precedentemente dico, siamo andati nel cuore, abbiamo detto il cuore, abbiamo detto c'è chi scrive, c'è chi percepisce adesso, in questo momento, il corpo umano è finito ad Auschwitz o è in questa poesia o può essere un modo di portare avanti il sentire, oltre che il capire, perché se andiamo fuori da questo stare dentro è chiuso, il corpo può portare avanti un sentire.
Beh, in serio adesso ti lascio subito la parola.
Sì, perché c'è questo suicidio anche.
Sì, c'è il suicidio, ma devo dire il corpo è massimamente presente. Non è il corpo in qualche modo levigato, splendido, della epifania corporea. Non è il corpo di una statua greca. È il corpo, tentavo di renderlo prima della ferita che perfora la superficie della pelle, insomma, no? È il corpo degli umori, è il corpo della pulsazione, il corpo del sangue, il corpo davvero, tra virgolette, che conseguentemente non tanto viene rappresentato e celebrato, ma è lì dentro. Cioè, adesso potremmo anche farmi passi un attimo, magari mentre tu dai una risposta più sensata, io no. Cerco qualche citazione dove proprio, come possiamo dire?
Vi faccio scorrere qualche titolo di coda allora. Innanzitutto direi, qui noi abbiamo visto così, come, cioè quanto c'entri per esempio per capire la poesia, la voce. Perché in realtà molte cose noi qui le abbiamo scritte per comodità, ma in realtà il problema è sentirle, no? E la voce è corpo, anche se è il modo con cui la mente si sbarazza del corpo, perché è il primo modo in cui tu astrai, no? da un qualsiasi contenuto. Dall'altra parte però è anche vero che la voce innanzitutto è urlo, e quindi è già corpo. Però secondo me c'è anche molto di più da dire, cioè il fatto che non si riesca da parte per esempio di Heidegger a corrispondere all'esigenza di Celan dipende anche dal fatto che noi non abbiamo probabilmente ancora adesso, forse non potremo mai averlo, o forse si tratta di trovarlo, non lo so, ma di fatto la filosofia non ha trovato, come dire, un linguaggio che sia all'altezza del Novecento. Questo secondo me è importante da sottolineare, cioè noi facciamo, certo, i nostri trattatelli di filosofia esattamente come li faceva Aristotele, cioè nella forma del trattato, nella forma cioè del saggio che fa le sue cose, eccetera. Questa è un limite da parte del linguaggio, del linguaggio specificamente filosofico, cioè la filosofia non si è emancipata da alcune strutture che usa da 2500 anni e che ancora oggi pensa di poter usare come se non fosse successo niente. Altre forme del fare, cioè sostanzialmente penso alle arti di vario tipo, si sono invece emancipate di cose che sembravano assolutamente necessarie, come per esempio, non so, da parte della pittura, l'oggetto. Ci sono pitture che fino all'Ottocento, cioè, l'oggetto, Van Gogh stesso diceva meno male che io ho ancora l'oggetto che mi guida, che... E noi abbiamo dei modi di fare pittura nel Novecento che si sbarazzano totalmente dell'oggetto. Abbiamo dei modi di fare musica che si sbarazzano totalmente della musica tonale, giusto? Anche se la musica tonale per tre secoli ha definito quelli che sono, con eccezioni, però diciamo il canone era quello eppure è stato spezzato. La filosofia invece non è riuscita a fare la stessa operazione. Cioè la filosofia per esempio ha ancora un bisogno totale di sintassi. Nietzsche ci ha provato in qualche modo tramite dei frammenti, ma sostanzialmente il problema rimaneva, e anche Nietzsche poi è tornato a fare dei trattati, perché le ultime opere vere e proprie, al di là dell'opus postum, no? Ma le ultime opere sono al di là del bene del male, della legge della morale, cioè sono trattati. Questo è un problema enorme, perché vuol dire che non, cioè, vuol dire restare legati ancora a un'operazione totalmente mentale, il saggio filosofico, cioè la parola in quanto soprattutto significante, scusate, in quanto significato, cioè in quanto posso dire che cosa un'opera filosofica mi dice, no? Insomma, mentre già la poesia è un linguaggio in cui non mi basta soltanto il significato, devo andare a un'altra caratteristica, così come in Kandinsky non mi basta il significato, non mi basta vedere sotto il cartellino cosa c'è scritto, che cosa significa, cosa significa quest'opera, è appunto il problema, è proprio quello, niente di per sé.
Scusa. Niente, anzi mi sembra veramente detto con tempestività oltre che con chiarezza. Una delle raccolte che amo anche di più si intitola, ma la scelgo per questo motivo, Atem vende, svolta nel respiro. Atem è il respiro. Il respiro è una cosa molto corporea. E la svolta vuol dire cambio nel respiro, così come ad esempio quando si corre molto e a un certo punto ci si sente senza fiato, ma se si è allenati, quello è il momento in cui si cambia il fiato. Si rompe, come si suol dire, il fiato e si può proseguire con una respirazione più adeguata. Il cambio del respiro nella poesia è anche un cambio nello spirito, questo è. L'atem, la respirazione, il geist, sono parenti. La poesia può ricongiungerli in un certo senso. E quindi in un contesto molto corporeo, faden sonnen, e va bene, lo dico soltanto perché in questo caso forse è sufficiente, vi do la traduzione, filamenti di sole, sopra lo squallore grigio-nero, un pensiero all'altezza d'albero, ein Baum hoher Gedanke, un pensiero all'altezza di un albero. Sa proprio il tono che è della luce, e dopo, es sind noch Lieder zu singen, jenseits der Menschen. Ci sono delle melodie da cantare ancora al di là degli uomini. Cioè, non so se rendo. Oppure, ultima citazione, questa ancora più corporea, ma ripeto, non nel senso, come possiamo dire, del corpo. Come possiamo dire, celebrato in qualche modo in forma estetizzante, tra virgolette, Harnisch Trimen, Falten Achsen, durch Tischpunkte, den Gelände, an beiden Polen, der Kluft Rose, lesbar. Dein geochtes Wort, Nord war, Süd hell. Ovvero strie di carri, cioè dove i carri hanno lasciato la traccia, spaccate, falde spaccate, no? Come la terra che si spacca, insomma, no? Punti di incuneamento, il tuo gelände, insomma, il tuo territorio. Ad entrambi i poli nel clinometro, ben leggibile, la tua parola proscritta. Chiara come il nord, cioè vera come il nord, chiara come il sud. E insomma, qui è esattamente la soluzione di cui vi parlavo prima, no? La carta è rotta, le parole vengono da sotto, insomma, no? E certo che c'è il corpo, la ferita, il fango, la terra, tutte queste cose, ma certo non sono la contemplazione paesistica dell'autentico, ecco. Sono il corpo che si sente, non il corpo guardato, il corpo in un certo senso, virgolette, vissuto. Questo senso ce n'è tantissimo in Zella, anzi. Cioè non è un caso che nelle tradizioni, si bisogna chiudere, si chiudiamo subito, gli ebrei venissero tutti indicati come brutti. Nella tradizione antisemitica c'era questa coppia: l'ebreo è brutto e ossessionato sessualmente, cioè non ha una bella forma, non ha un bel aspetto ed ha una indecente potenza sessuale. Gli uomini, le donne sono lussuriose, brutte ma lussuriose, per cui le amanti ebrae erano una grande, cioè erano brave, per usare questa espressione, perché erano proprio lussuriose. E questa immagine, questo stravolgimento ha un suo elemento di verità, c'è un sentimento del corpo intensissimo che non è la celebrazione della bella statua, è il vissuto dei corpi.
Se Salomè era giudicato brutto,
non lo sembra. No, Salomè non era giudicato, ma Salomè era un'idumea.
Era
un'idumea, in realtà la dinastia erodiana è una dinastia non compiutamente ebraica, tanto è vero che non gliel'hanno perdonata. La povera Salomè di fatto sta alla corte non di un re di Gerusalemme, ma di un tetrarca di Galilea, e già i Galilei sono un po' un ebreo all'epoca di minor livello.